La settima ossessione, l'ora di cinema su Nova Radio, conduce Daniele Marsella. Siamo arrivati alla 30ª puntata della settima ossessione, l'appuntamento con il cinema sulle frequenze di Nova Radio. Oggi mercoledì 24 aprile, la vigilia di una giornata importantissima. Chi stava già ascoltando Nova Radio sa già insomma quali sono gli appuntamenti in tutti i circoli arci per questa festa stupenda che è domani, la festa della liberazione, il 25 di aprile. Noi invece adesso siamo qui invece per parlare di cinema, come facciamo ogni settimana ormai, appunto da 30 puntate per questa stagione. Anche oggi c'è tanta, veramente tantissima carne al fuoco, tant'è che siamo partiti anche prima dell'orario previsto, sono le 17:05 in questo momento, quindi io direi di non perderci in un bicchiere d'acqua e di cominciare subito a parlare della, come succede sempre con la prima parte del nostro programma, delle uscite del fine settimana. E cominciamo con un film sicuramente molto atteso, più che atteso perché doveva addirittura debuttare all'ultima mostra del cinema di Venezia ormai quasi un anno fa, era a fine agosto del 2023, poi c'è stato lo sciopero dei sceneggiatori e tutto quanto, arriva nelle sale soltanto adesso. Stiamo parlando di Challengers di Luca Guadagnino.
Tu pensi che nel tennis il punto sia esprimere te stesso, il tuo gioco? Non sai cos'è il tennis.
E cos'è?
Tashi Duncan, è giù un altro livello.
Sei stata pazzesca oggi.
Avrà una linea di moda, una fondazione. Trasformerà tutta la sua famiglia in dei milionari. Ho una proposta da farti.
Purtroppo il mio unico talento è colpire la palla con la racchetta.
Potresti fare la mia coach.
Ti voglio come mia coach.
Vi capita spesso di volere la stessa ragazza? Qui, dai.
Chi di noi due vuoi che...
Eccoci alle 17:06, cominciamo il nostro viaggio all'interno di quelle che sono, appunto, la scoperta di quelle che sono le uscite di questo lungo fine settimana, perché la stragrande maggioranza, anzi credo la totalità delle uscite dei nuovi film usciranno quest'oggi, che è appunto la vigilia del 25 aprile. Cominciamo, appunto, come abbiamo detto, con Challengers, film attesissimo di Luca Guadagnino. Ne parliamo insieme a Simone Fabriziani di Cinema Serie TV, a Worlds Today, eccetera eccetera. Ciao Simone.
Ciao Daniele, ciao a tutti.
Ciao, ben trovato. Allora, abbiamo ascoltato un pezzo di Challengers, sì, ci vuole essere, ma trailer no, perché è uno il trailer di Challengers, e sentivo riecheggiare, io ancora il film lo devo vedere, tu l'hai visto in anteprima, infatti sei qui a raccontarcelo, la canzone di Nelly Furtado, She's a Man Eater, che penso sia riferita al personaggio di Zendaya, che è la protagonista di questo film, insieme a Josh O'Connor e a Mike Feist, che si trovano all'interno di una sorta di triangolo.
Eh sì, hai assolutamente detto bene, tra l'altro mi piace molto questo aggancio musicale con Nelly Furtado, perché stiamo parlando di un vero e proprio triangolo amoroso che appunto è costituito da tre grandi interpreti in stato di grazia. Abbiamo Zendaya, abbiamo Josh O'Connor e abbiamo Mike Feist, come hai appena detto. Zendaya interpreta Tashi Duncan, che è una giovane campionessa di tennis, sposata con un bambino, con il personaggio interpretato da Mike Feist, che spinge appunto suo marito a gareggiare ad una partita di tennis molto importante, una partita di tennis che avrebbe potuto ridare prestigio sportivo proprio al marito, che era in un periodo, diciamo, come dire, di crisi professionale. Peccato però che in questa importantissima partita il personaggio interpretato da Mike Feist, che si chiama Art, incontra come suo contender diretto il personaggio interpretato da Josh O'Connor, che è Patrick, che scopriremo durante il film, che si svolge tra l'altro su più piani temporali, che in passato era stato non solo il miglior amico di Art, ma si erano contesi il cuore di Tashi. Ovviamente non svelo oltre per quanto riguarda la trama, perché il bello di questo film è esattamente che non è soltanto una commedia sentimentale e non è soltanto un film sullo sport, è molto molto di più.
Sono due cose che si intrecciano insieme. Io ho letto una intervista su Fil TV a Luca Guadagnino che diceva insomma che il tennis è un po' una metafora per raccontare questa storia, diciamo che vira anche sui sentimenti, mi pare di capire.
Sì, il tennis è una bellissima scusa per raccontare non soltanto i sentimenti e le relazioni amorose, ma anche i rapporti di potere che si instaurano all'interno di rapporti amorosi. Quindi è molto interessante in realtà l'aspetto puramente psicologico dei tre protagonisti di questo film, in particolare del personaggio femminile interpretato da Zendaya, che è stato scritto in maniera tale da avere un'aura molto ambigua, che in un certo senso crea anche un po' il fascino e il carisma di questa attrice, che ormai è diventata veramente una delle star più brillanti.
E qui diciamo che forse è il suo primo ruolo vero da protagonista. Perché l'abbiamo visto al cinema, appunto, sicuramente noi per i più la conoscono per Euphoria, no? La serie HBO, che probabilmente pare sia giunta al capolinea, non ci saranno altre stagioni, anche perché poi passano così anni, è passato il Covid, è passato tutto quanto, li troviamo, che ne so, a 35 anni ancora al college, vabbè, però sai, il cinema è bello anche per questo, le serie TV eccetera. Però ecco, questo sicuramente è il suo primo ruolo. Ricordo un altro film dove duettava con John David Washington, il figlio di Denzel Washington.
Ho detto bene,
che era Malcolm e Marie, però qui davvero è la protagonista del film, il fulcro.
È assolutamente il fulcro narrativo, ma anche dell'attenzione degli spettatori cinematografici in un qualche modo. Non che Mike Faist e Josh O'Connor abbiano meno, sono tutti e tre veramente bravissimi nel loro ruolo, ma il film è scritto partendo dal personaggio di Zendaya, ecco.
Partendo dal personaggio di Zendaya, sì, senti, sì. Poi ho letto anche di un'ottima colonna sonora, ci sono Trent Reznor e Atticus Ross, che premi Oscar, insomma, e hanno vinto anche per le Social Network, hanno fatto veramente dei capolavori non mi viene la parola, di colonne sonore, ecco, nel corso della loro carriera, e tant'è che appunto si è affidato a loro perché voleva che leggendo appunto questa intervista, gli ha detto: io voglio che questo film si trasformi in un rave a livello musicale, in un rave party. Quindi sono molto curioso anche per questo aspetto. Senti, tu come ti poni nei confronti del cinema di Luca Guadagnino, che è sicuramente un autore che è molto molto discusso, ecco, che ma è una cosa che è innegabile di Luca Guadagnino, che è forse l'unica persona che comunque insieme ad Alicia Rochwacher ha un suo seguito anche negli Stati Uniti, lavora negli Stati Uniti, insomma, questa è una produzione statunitense, ecco, americana in tutto e per tutto. E come lo vedi tu, come ti approcci al cinema di Luca Guadagnino, che ricordiamo ha all'attivo anche una serie TV che si chiama We Are, che è andata in onda qualche anno fa su Sky e sulle HBO in America.
Esattamente, ma guarda, io in realtà sono, come dire, un fan della prima ora di Luca Guadagnino, perché iniziai ad apprezzarlo grandemente già ai tempi di Io sono l'amore, che è un bellissimo film del 2009 con Tilda Swinton, che si svolge a Milano, forse poco conosciuto nella filmografia di Guadagnino più recente, ma che probabilmente merita comunque di essere ricordato e anche di essere rivalutato. Mi sono sempre posto molto bene nei suoi confronti, anche quando è stato anche più sperimentale, come ad esempio con il remake di Suspiria, quando, sì, come tu hai precedentemente citato, la serie televisiva di We Are, così come è ritornato, come ha raccontato, come dire, i tormenti giovanili con l'apprezzato Bones and All di un paio di anni fa a Venezia. Insomma, sì, ecco, senza ovviamente contare Chiamami col tuo nome, che è diventato probabilmente il film emblematico, no, insomma, della sua carriera, e che giustamente, giustamente credo siano i titoli queer più importanti almeno dell'ultimo decennio, probabilmente. Noi mi sono sempre posto molto bene, e Challengers, nonostante sia forse il film al budget più alto, ovviamente, di Luca Guadagnino, perché è più un film su commissione in un qualche modo.
Lo ha messo anche lui, che
ecco, esattamente. Il fatto è che la cosa bella di questo film è che anche se è su commissione, qui Guadagnino mette tutto se stesso, mette veramente tutto il suo talento registico, visivo, per raccontare appunto un triangolo amoroso veramente inedito. E questa cosa io l'ho apprezzata veramente tanto, perché per quanto sia un film prettamente commerciale, ha un'aura autoriale nella messa in scena veramente impressionante. E questo è veramente, secondo me, la riprova che Guadagnino, anche in progetti o meno suo, sa dare il suo meglio.
Ok. Bene, tra l'altro poi magari in Italia questo film potrà anche sfruttare l'onda che... diciamo di appassionati che si sono in parte avvicinati al tennis grazie anche alle prodezze del nostro Jannik Sinner negli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo anno. Il tennis, per fortuna, sta diventando uno sport sempre più seguito. Questo mi può far altro che piacere, perché io ci gioco, penso, un po' dal 1997 al tennis, mi può che rallegrare questa cosa. Chissà se queste due non sono cose che vanno di pari passo, però magari qualcuno sull'entusiasmo dei successi italiani nei tornei ATP, negli Slam e in Coppa Davis, che abbiamo vinto dopo tanti anni la Coppa Davis, l'Italia, magari può andare al cinema a vedersi Challengers.
Ma assolutamente, anche perché se non sbaglio un po' di settimane fa Zendaya era ad una partita di Sinner, quindi insomma
era a vedere una partita di Sinner a Monte Carlo, sì, esattamente,
quindi,
alla semifinale,
quindi insomma esattamente. Poi alla fine la campagna pubblicitaria del film ha probabilmente i suoi frutti,
sì, anche per i vestiti, per l'outfit di Zendaya, perché ricordo che si è presentato sul red carpet con quasi una bella tuta, diciamo, da tennis, e con il tacco che finiva con una pallina da tennis. Spettacolare. Resta con noi, Simone, perché abbiamo 2 minuti per parlare anche di un altro film che recuperiamo dalla settimana scorsa, che è ancora nelle sale. Ci ascoltiamo 30 secondi il trailer.
Perfetto.
Cara Edith, lurida vecchia stronza. Continui. Non sei altro che una piattola succhiafave e una grandissima troia.
Credo si tratti solo di invidia.
Ecco, in 30 secondi di trailer abbiamo ascoltato una sfilza di parolacce, ma non vi preoccupate, questo è davvero un film che è al cinema in questo momento, che vede nel cast Olivia Colman e Jesse Buckley, che tra l'altro, se non sbaglio, Simone, avevano già lavorato insieme nella Figlia Oscura di Meg Gyllenhaal.
Non condividendo
neanche una scena, è vero, però hanno lavorato insieme. Ritornano appunto sul set di questo film, il cui titolo originale è Wicked Little Letters, è in italiano Cattiverie a domicilio, e siamo nel 1922, una cittadina che si affaccia sulla costa meridionale dell'Inghilterra. Queste due vicine di casa, che sono appunto Olivia Colman e Jesse Buckley, diciamo che non se le mandano a dire, però che cosa succede?
Come detto bene, ci troviamo appunto all'inizio degli anni 20, questa piccola cittadina balneare britannica che si chiama Littlehampton, che inizia a essere presa, diciamo, come dire, di mira da una autrice anonima di lettere piuttosto volgari e sboccate, piene di oscenità. Ora, questo cosa c'entra con le due protagoniste? La protagonista è interpretata da Olivia Colman, che è una zitella di oltre 50 anni che vive ancora con i genitori molto conservatori, puritani, molto credenti, inizia ad essere la destinataria di alcune lettere appunto particolarmente volgari, che a quanto pare provengono dalla penna e dalla mente della sua vicina, che è molto più giovane, interpretata appunto da Jesse Buckley, che è una mamma single che arriva dall'Irlanda e che ha perso a quanto pare il marito dopo la prima guerra mondiale. Perché il personaggio di Olivia Colman pensa che lei sia l'autrice? Perché il film racconta che in passato queste due donne, seppur molto diverse tra di loro anche a livello di carattere, erano state molto amiche. C'è stato poi un evento molto particolare che le ha allontanate ed è per questo che appunto la nostra Edith, interpretata da Olivia Colman, sospetta di lei. Da qui inizia un racconto a cavallo tra la commedia puramente British e il racconto investigativo che sarà veramente, veramente sorprendente e anche molto divertente.
Bene, ma è un film molto delizioso, mi sembra, dalla trama, da quanto ho sentito. Sarebbe bello anche questo vederlo in lingua originale, immagino, perché poi siamo appunto con un cast di attori inglesi, attori e attrici inglesi, quindi se lo riuscite a trovare è ancora nelle sale, è distribuito da BIM insieme alla Lucky Red, quindi cercatelo, perché insomma è un film sicuramente, come ci ha raccontato il nostro Simone, anche questo da non perdere. Devo dire che questo 2024 ci sta regalando sempre delle grandi gioie a livello cinematografico. Negli ultimi anni non ricordavo davvero una prima parte di anno, magari esatto. La seconda parte sarà nefasta, spero di no, però no, insomma speriamo di no. Va bene Simone, tu hai scritto qualcosa di questi film sicuramente sui tuoi siti, quindi rimandiamo a Cinema Serie TV, a Post Today per maggiori approfondimenti. Continueremo a seguirti, continueremo a sentirti, intanto ti auguro un buon 25 aprile.
Grazie,
e ci sentiamo prestissimo.
Grazie, di nuovo.
Ciao.
È mai alla pari, è sempre sopraffazione. Chi l'ha scritta questa qua?
È tutto bellissimo, solo che io voglio di più di così. Ci diciamo qualcosa che non abbiamo mai detto a nessuno. Un segreto.
Lo sai che non ti piacerà.
Ma se è per legarci per sempre, io sono pronto. Lei lo sa.
Basta con questa storia, basta!
Eccoci, quando vorresti che i trailer durassero di più, invece durano poco, no? A volte sono dei trailer che durano 3 minuti, questo dura 1 minuto. Ci ha appena dato il tempo di salutarci, Ludovica, buonasera.
Buonasera Daniele, buonasera a tutti.
Ecco, sì, adesso ti sento molto meglio rispetto a quanto ti sentivo prima. Perfetto.
Bene,
quindi si sente.
Gli inconvenienti della diretta.
Inconvenienti, il bello della diretta, come si dice, il bello della diretta. Allora, Ludovica, buonasera, benvenuta, bentrovata alla settima sessione, sempre un piacere averti qua con noi, soprattutto in questa puntata di vigilia di questa festa della liberazione che è il 25 aprile. Avremo poi modo di parlarne anche nella seconda parte della trasmissione, perché faremo diciamo proprio un focus sui film, del film della Resistenza con il nostro Jacopo Fioretti. Però adesso continuiamo invece a parlare dell'uscita del fine settimana, perché oggi nelle sale, oltre a Challengers di cui abbiamo appena parlato di Luca Guadagnino, esce anche una proposta italiana firmata dal regista romano Daniele Lucchetti, un cast che va da Elio Germano, Pilar Fogliati, Vittoria Puccini. Il film si chiama Confidenza ed è tratto dall'omonimo romanzo di Domenico Starnone, che è uscito qualche anno fa. E alla base di tutto c'è una, come dice il titolo, c'è una, ho detto una cavolata, non mi ricordo il titolo del film. Confidenze tra amici era il titolo del, oddio, cioè, vabbè,
può essere,
quello con Olivia Colman, Cattiveria,
non so perché Cattiveria a domicilio.
Ma io sai, pensavo ad un altro film che si chiamava Confidenze troppo intime, non so se te lo ricordi.
Non so perché
l'avevo abbinato al film di prima, vabbè. Però lascio la parola a te, guarda, non dico altro, parlaci di questo Confidenza.
In realtà secondo me tutte queste tracce, questi input che hai fornito agli ascoltatori hanno anche un senso, perché effettivamente questo film, a prescindere dal titolo, ruota intorno a un segreto, a una confessione tra due amanti. il protagonista di questa storia, appunto, come ricordavi, tratta dal romanzo omonimo di Domenico Starnone, che costituisce una sorta di trilogia ideale insieme a Lacci e Scherzetto. Tutti e tre sono appunto dei romanzi scritti dallo stesso autore. In Lacci, sempre diretto nell'adattamento cinematografico da Luchetti, si parlava di legami familiari tra genitori e figli. In Scherzetto, nel romanzo, si parla di un legame tra nipote e nonno. Qui invece parliamo di amore in generale, ma non solo. La confidenza protagonista, diciamo, che è anche un ottimo megaphone narrativo che utilizza Starnone e di conseguenza Luchetti lo adatta per il grande schermo, è una confessione che si rivolgono due amanti interpretati da Elio Germano e appunto Federica Rossellini. Allieva lei e insegnante lui, si conoscono durante gli anni del liceo in cui lui insegna in un liceo appunto romano della periferia, lei è una delle sue studentesse che dopo la maturità potrebbe avere davanti a sé una, un bellissimo e luminoso percorso universitario, invece si ritira prima di iniziare, lui cerca di convincerla a tornare e cominciano anche una relazione in contemporanea. Nel corso di questa relazione lei propone un gioco un po' sadico: confessiamoci un segreto, qualcosa che non abbiamo mai detto a nessuno. Il segreto di quest'uomo, il cui nome è Pietro Vella, diventa un segreto pericoloso che sconvolge gli equilibri in questa relazione che finisce e minaccia la sua intera esistenza anche negli anni a seguire, perché poi vediamo un Pietro che si sposa con la collega Nadia, interpretata da Vittoria Puccini, diventa padre, ha un successo inaspettato, insperato, con questa teoria della pedagogia dell'affetto che riguarda appunto la buona scuola, e continua però ad aleggiare nella sua vita lo spettro di questa confessione, di questo segreto orribile, non lo sappiamo in realtà, di questo terrificante segreto che ha confessato a Teresa, nel frattempo divenuta una illustre matematica di fama internazionale, che potrebbe appunto sgretolare l'esistenza che si è creato. Quindi, di cosa parla Confidenza in realtà? È un film molto denso, forse un po' troppo denso, perché già nell'adattamento dalla carta allo schermo d'argento il rischio di perdere molte delle sfumature che un autore, un narratore riesce poi a dare a una storia è un rischio altissimo. In questo caso a maggior ragione ancora di più, perché siamo di fronte a un'opera densa che riflette sul tema dell'amore in un senso più ampio. Si parla appunto di pedagogia dell'affetto nei riguardi anche di un sistema scolastico, quindi c'è una digressione sulla scuola, che è un tema molto caro sia a Starnone che a Luchetti, un suo alter ego cinematografico dovremmo dire. E tra l'altro un'opera che ruota intorno a due poli che sono Eros e Thanatos, amore e morte, amore e paura, che confondono i confini ideali tra reale e immaginario, ciò che si vede sullo schermo è reale oppure è frutto delle fantasie, alle volte intrusive proprio, dei pensieri intrusivi di Pietro. Ed è anche una riflessione sul maschile, perché il personaggio di Pietro Vella incarna il maschile della contemporaneità, nella contemporaneità anzi, un maschile che fa fatica a ricollocarsi, che è a suo tempo antieroe impopolare del romanzo novecentesco, un po' un uomo senza qualità, parafrasando, anche citando l'opera di Musil, però fa fatica ad adattarsi all'oggi, e quest'oggi è incarnato da questo femminino invece rappresentato da Nadia e da Teresa, due opposti speculari che si completano e allo stesso tempo però sono due prototipi femminili divergenti.
Sì.
È molto densa come opera, forse troppo.
Molto densa, stessa, devo dire, per affrontarla in un weekend festivo, forse un po' un po' troppo, come dire, impegnativo.
Ineccepibile dal punto di vista della regia, non sa che dire.
Beh, diciamo, Daniele Luchetti è un ottimo autore, insomma, poi nasce, lo ricordiamo sempre, come assistente alla regia dei primi film di Nanni Moretti, è stato, diciamo, in qualche modo il suo delfino, poi ha preso il via la sua carriera, se non ricordo male, con il film che si chiamava Il Portaborse. Molto bello, mi ricordo invece La Scuola di Daniele, sì, Luchetti con Silvia Orlando,
sempre adattato da Starnone,
quindi stiamo al terzo adattamento?
Sì, non però mi vorrei sbagliare, sì, dovrebbe sì, essere sì, proprio
perché appunto Lacci
molto forte sì, tra loro due, tra appunto la, sì, il cinema, in questo caso i due medium diversi,
esatto,
cinema da una parte e appunto letteratura dall'altra.
C'è un legame anche con Elio Germano, perché qui sono la terza collaborazione dopo Mio fratello e figlio unico, che gli valse anche un Davide Donatello a Elio Germano, e poi La nostra vita, che invece gli valse una Palma d'Oro come miglior non come miglior film, ma come miglior attore a Cannes quell'anno, quando partecipò a questo film di Daniele Lucchetti, La nostra vita, forse di una decina di anni fa. E chissà se anche questo gli frutterà qualcosa ad Elio Germano, visto che il nome di Lucchetti gli porta bene in ottica premi. Sicuramente a questa edizione dei David non parteciperà, perché siamo già in ritardo, si parla già del prossimo anno eventualmente.
Assolutamente sì, potrebbe essere per l'anno prossimo, considerando che siamo di fronte ad un'opera raffinata, forse valica un po' i confini del cinema inteso come intrattenimento da sala, è un'opera molto più concettuale ed intellettuale, quindi maneggiare con assoluta cura, però potrebbe portare delle ottime soddisfazioni, soprattutto in termini di premi per Germano, ma anche insomma per gli altri membri del cast.
E poi leggo soprattutto di una colonna sonora firmata niente meno che da uno dei miei miti assoluti, che è Thom Yorke, che è leader dei Radiohead, anche dei The Smile ultimamente, che è sempre più, insomma, sempre più stretta la sua collaborazione con l'Italia, e non è la prima volta tra l'altro che Thom Yorke in un fil rouge che lega Guadagnino, ricordiamo che Thom Yorke ha firmato appunto anche la colonna sonora di Suspiria, il remake del film di Dario Argento, fatto proprio da Luca Guadagnino, e quindi anche Daniele Lucchetti è riuscito a fare questo colpaccio, Thom Yorke.
È vero, no, poi tra l'altro la colonna sonora dà molto il ritmo dell'intera operazione, perché questi suoni tratti anche di tonanti tra loro, così distorti, trasportano nelle melodie complesse, strapazzate, mi permetto di dire del bebop nell'ambito jazz, quindi è una colonna sonora molto particolare, sperimentale, che in qualche modo segue il labirinto della mente del protagonista. È un ottimo specchio.
Un ottimo specchio, quindi. Una colonna sonora, come si suol dire, diegetica in questo senso.
Ne fa un uso extra diegetico tecnicamente, sì, però allo stesso tempo scruta molto nella profondità e in questo confine poi sottile tra reale e immaginario, tutto poi nella testa appunto di Pietro, molto pietrocentrico questo film, molto centrato sul, sì, protagonista, e anche la colonna sonora cerca di ricreare delle suggestioni tramite l'uso appunto dei suoni.
Che
sono molto particolari e scelti.
Certo. Vabbè, se chiami Thom Yorke sicuramente non ti può fare il compitino, come si suol dire, eh? Va bene. Ok, Ludovica, tu hai scritto di questo film su Movie Strikers?
Certo, assolutamente, già è disponibile la
recensione. Quindi per approfondimenti andiamocela a leggere, eh? Andiamocela a leggere, insomma, Confidenza è distribuito da Vision, è una delle proposte di questo fine settimana. Ludovica, io ti ringrazio, come sempre, noi ci sentiamo non la prossima settimana, non perché non ti voglio ospitare, ma la prossima settimana è il 1° maggio, quindi ci saremo una settimana di stop e festeggeremo appunto la festa dei lavoratori. E quindi ci sentiremo in una delle prossime puntate, sicuramente a maggio, questo è poco ma sicuro.
Bene, allora ritornerò dal futuro nel passato, va bene, meglio
sì, che sì, sì, salti temporali, questo. Salti temporali tipo Quantum Leap.
In puro stile Quantum Leap.
Un abbraccio e soprattutto buon 25 aprile.
Grazie Daniele, un buon 25 aprile, leggermente anticipato il giorno a tutti, a te e a tutti quanti hanno la radio e a tutti gli ascoltatori.
Ciao, ovviamente. Ciao Ludo, ciao.
Ciao, ciao a tutti.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Ancora ben trovati dalla redazione di Firenze Smart, in studio Agnese Fedeli. Cominciamo con la breaking news: in A1, 8 km di coda per incidente tra Firenze Nord e Firenze Impruneta in direzione Roma, in carreggiata opposta tra Firenze Impruneta e Firenze Scandicci, rallentamenti per curiosi. Sempre in A1, code a tratti per traffico verso Bologna tra Calenzano e Viomo Variante. Ci spostiamo in A11 per incidente, 2 km di coda con tendenza all'aumento tra Pistoia e Montecatini Terme verso Pisa. Troviamo inoltre sempre verso Pisa coda per traffico tra Firenze Ovest e Prato Est. Incipiti rallentamenti nelle due direzioni tra la Strassigna e Firenze Scandicci e coda in uscita alla Strassigna per chi proviene da Firenze. Siamo al traffico urbano di Firenze: restringimento di carreggiata per incidente con code in aumento su viale Strozzi. Muoversi in Toscana Info, un servizio in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune Firenze. Per ora è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Stai ascoltando Nova Radio Città Futura, la radio dell'Arci di Firenze. Amazing.
L'Argello, devi andare a Don Pietro, sbrigati.
Bisogna stringere un blocco compatto contro il comune nemico.
Non dubitate, non mi sfuggirà. Non è per sfiducia nei vostri sistemi, ma preferisco fare da me.
Se non finisce presto sta guerra, io divento scemo.
Chi è?
Francesco, i tedeschi, i fascisti!
Ci sono dei momenti che non ne posso più. Quest'inverno sembra che non debba finire mai.
Finirà, Dio, finirà. E tornerà pure la primavera.
Francesco! Francesco! Mira!
Otto Preminger diceva che la storia del cinema si divide in due parti: c'è un prima di Roma città aperta e c'è un dopo Roma città aperta. Non so se Jacopo Fioretti, che in questo momento è collegato con noi e che saluto, è d'accordo con Otto Preminger.
Ma non solo sono d'accordo, ma devo dire che c'è anche un'Italia prima di città aperta, prima di Roma città aperta e dopo Roma città aperta, o almeno un'idea di cinema italiano e di narrazione del popolo italiano, no? Possiamo dire, così, anche allargando un po' ad altro oltre il cinema.
Assolutamente sì, e parliamo appunto, come avete capito, apriamo questa parte appunto anche dedicata a questa alla festività di domani, il 25 aprile, la festa della liberazione, la festa, secondo me, io l'ho scritto anche sulla pagina Facebook annunciando la trasmissione, è la festa, tu sarai d'accordo, più bella che ci sia durante l'anno,
la
più importante, la più bella, perché pensa un po', è pure la festa di quelle persone che non festeggiano il 25 aprile, perché tu magari non sei credente, il Natale, la Pasqua non la senti perché sei ateo, l'8 dicembre sei ateo, il primo maggio non sei lavoratore, quindi ma invece il 25 aprile è proprio la festa di tutti quanti noi, veramente di tutti quanti noi,
specialmente di questi tempi, specialmente in questi anni, e speriamo per appena altri 2-3 anni ancora, poi basta.
Sì,
infatti scusate, sono andato un po' serio oggi perché sentivo un po' la responsabilità.
Assolutamente.
Daniele, tu mi dai sempre questi film.
Ma perché io quando c'è quando c'è da parlare di questi film chiamo sempre il migliore, e quindi chiamo il signor Jacopo Fioretti. Allora, che dire quindi di questo capolavoro girato nel 1944, uscito poi nel 1945, poi tra l'altro il prossimo anno saranno 80 anni dalla liberazione, quindi anche 80 anni di Roma città aperta, di Roberto Rossellini, ricordiamo che è assolutamente uno dei più grandi, straordinari registi non solo italiani, ma probabilmente insieme, io metto lui, Vittorio De Sica e Federico Fellini, che tra l'altro Visconti, insomma Fellini tra l'altro era l'allievo di Rossellini, il cinema non sarebbe stato questo, ma insomma poi si aprirebbe un capitolo ancora più lungo. Allora, cominciamo proviamo. A Roma città aperta e poi magari ci allarghiamo anche su altri film della Resistenza.
Allora, partiamo dal titolo, Roma città aperta. Perché Roma città aperta? Perché dopo la caduta di Mussolini, che era stata nelle storie del 43, mi sembra luglio e agosto, Roma viene proclamata città aperta perché così gli alleati potevano entrare in città senza aver bisogno di usare le armi e la violenza, almeno questa era l'idea, e così poter preservare sia la popolazione romana sia la città nel suo essere. Cosa che poi ovviamente non avvenne, perché poi nell'anno che seguì, quindi fino al 44, e di questo parla il film di Rossellini, la città fu devastata, bombardata dagli alleati e vessata dall'occupazione nazi-fascista, quindi sia nazista che fascista, per almeno un altro anno, fino poi alla liberazione della città. Che succede? Il lavoro cinematografico, in quell'epoca, voi capirete bene, il Cinecittà era scomparso, non c'era praticamente più nulla, attrezzature, studi, era tutto quanto fatiscente, non c'erano più le pellicole, e questo fu un gran problema per Rossellini, e quindi tutto si spostò nella Repubblica di Salò, fondamentalmente. Quindi quando poi si decise di fare un film del genere, nacque più un'idea di testimonianza, cioè doveva essere un film che raccontava lo spirito partigiano e non solo italiano durante l'occupazione nazifascista, soprattutto fondare un'idea di Repubblica italiana. È un film intellettualissimo, un film molto più teorico quando nasce, solo dopo diventa più cinematografico. Questo è un film che deve essere un cortometraggio, deve essere un film episodio, solo dopo diventa un lungo vero e proprio. Tant'è che il titolo di Roma città aperta era Storie di ieri, mi sembra, il titolo provvisorio.
Sì, tra l'altro si doveva chiamare poi Storie di ieri e poi Roma virgola città aperta, anzi prima città aperta, poi Roma con la virgola, poi città aperta e poi tutto insieme Roma città aperta.
Questo non accade. Ok, quindi nacque da due menti che erano Sergio Amidei, questi me li sono scritti, confesso, e Alberto Consiglio, che non mi ricordavo, mea culpa, che erano due intellettuali, due attivisti, tant'è che questa invece me la ricordavo da quando ho studiato la prima volta. Se voi vi ricordate, avete visto il film, c'è una terrazza inizialmente, ti ricordi Daniele? C'è una terrazza,
sì.
E quella era la terrazza di Alberto Consiglio, che era un attivista, era un partigiano, ed era uno che si è animato, si è messo a rischio con la vita per primo, durante la lotta partigiana. E solo dopo arrivò Rossellini, che disse che aveva i fondi per fare il film, in realtà i fondi non li aveva, ma... sì, benissimo, anche in maniera molto intelligente, attraverso superfugi. Voi pensate che lui prese un tipo di pellicola al mercato nero e si utilizzava per fare i negativi delle pellicole. Erano delle bobine alti che avevano bisogno di tantissima luce per essere impressionate, perché non si usava di meglio. E quindi fu un film fatto in maniera con evidenti difetti cinematografici, in maniera piuttosto improvvisata, le sequenze erano molto corte, c'erano tantissimi esterni durante, diciamo, il tramonto, c'erano tantissimi interni solamente attaccandosi alla luce elettrica di famiglie benestanti che potevano permettersela, quindi era veramente una cosa molto approssimativa, e il film ebbe dei problemi distributivi proprio per questo motivo, i problemi che poi accennavi tu. Fu i nomi di Aldo Fabrizi e di Anna Magnani poi a convincere i distributori a prendere un film che vinse poi il Grand Prix a Cannes, venne candidato come miglior spettatore agli Oscar, quindi poi ebbe un successo importantissimo. E,
sì.
Diciamo che però c'era tanto di sapienza cinematografica, perché fu il film che anticipò tutti quanti nel far morire la sua protagonista della scena più importante del neorealismo italiano e più importante del cinema italiano, probabilmente, che è quella
di Anna Magnani,
sì. Inseguendo quello che doveva essere suo marito, doveva sposarsi il giorno stesso, morì a causa della mitraglietta nazista. E anticipò tutti quanti, lo fece poi Hitchcock con Psycho quando era 15-16 anni dopo.
Sì.
Morire la protagonista a metà del film, quindi
a metà
una
film.
Cosa che sconvolse tutti quanti, anche nelle tematiche, un film in cui c'è una storia omosessuale lesbo, in cui si parla di droga, in cui ci sono tantissime parolacce, anche per l'intervento di Fellini, che lui mise tantissima commedia, soprattutto nella prima parte, cioè la scena, un'altra scena iconica, meravigliosa, è quella della famosa padellata in testa al vecchio che se ne fregava dei nazisti,
sì,
voleva urlare, no?
Scena straordinaria, sì.
Che è una cosa meravigliosa. È un film che introdusse uno dei leitmotiv di Rossellini, che era l'infanzia rubata. Dopo la fucilazione del prete di Fabrizi, e tra l'altro anche questo è un personaggio preso da due preti realmente esistiti, c'era il bambino, c'erano più bambini che dopo aver sentito la fucilazione andavano via correndo, tenendosi per mano verso l'orizzonte romano. Quindi c'era questa idea di un'infanzia, di una ricostruzione della vitalità italiana dopo la fine del nazismo, anche perché una cosa fondamentale di Roma città aperta è che, per carità, non c'è nessun tipo di esaltazione, anzi c'è un'esaltazione del quotidiano, ma tutti quanti i nazisti, esattamente come sono ritratti nei loro ambienti, è tutto un punto di decadimento. Cioè, da come inizia città aperta a come finisce, c'è sempre questo sottotesto in cui i nazisti hanno finito il loro ciclo.
Esatto. Guarda, io volevo citare, restando proprio in casa Roberto Rossellini, perché un altro ha fatto, penso, quasi tutti i capolavori Roberto Rossellini nella sua carriera, due film che sono stati determinanti per la storia del cinema, non solo italiano, appunto, come dicevo prima, ma tout court. E uno degli altri capolavori di Roberto Rossellini è sicuramente Il generale della Rovere. E colgo l'occasione poi per riallacciarmi, perché un grandissimo storico del cinema, saggista del cinema, critico, eccetera, che è scomparso una decina di giorni fa, e quindi cogliamo anche il modo di ricordarlo, Adriano Aprà, ha scritto un bellissimo libro proprio su Roberto Rossellini, che si chiama In viaggio con Rossellini. E mi piace sottolineare questo aspetto. Lui in questo libro sottolinea molto come nel film di Roberto Rossellini sia presente e così nitido il senso del sacrificio. Infatti lui dice: senza il coraggio del sacrificio la libertà muore. E quindi ricordare un artista, un autore del genere come Roberto Rossellini, proprio in occasione della vigilia del 25 aprile, con un capolavoro come Roma città aperta, ci fa sentire anche molto piccoli, non so te, perché poi quando hai a che fare con dei film così grandi, così importanti, così potenti, che a distanza di quasi 80 anni, perché insomma Roma città aperta ha davvero quasi 80 anni, davvero ti fa sentire, insomma, come per dire, io ho sempre paura di dire delle banalità, delle scontatezze su questi film, da quanto sono grandi, ma anche un po' paura di essere schiacciato, no? Però insomma, ma tu l'hai fatto ottimamente.
Io, scusate, poi ero abbastanza peso, perché è uno dei miei film preferiti, è uno dei film che mi ha convinto a fare poi questo lavoro che faccio, bene o male, questo lo vedevo poi, sì, anche queste banalità, lo vedevo con i miei nonni, i romani, film che ho visto, penso che almeno dico a memoria.
E ma io sai che pensa a questo film, scusa se faccio un piccolo inciso, fino a una quindicina di anni fa, non c'era la versione DVD, cioè prima ancora dello stream. Adesso per esempio si trova su RaiPlay gratuitamente, e penso sia una cosa saggia che il servizio streaming della televisione pubblica.
Voglio dirla questa cosa perché, da come invece è gestita la Rai ultimamente, è un po' un controsenso, e questo a me fa anche ridere, perché c'è anche un po' l'ottusità, capito, la incapacità di avere un piano poi concreto. Io la vedo proprio come, non lo so.
No, sono d'accordo. Secondo me ci sono dei film che assolutamente sono patrimonio dell'umanità, e quindi dovrebbero essere resi, ovviamente, vabbè, quei diritti d'autore, come è normale che ci sia, ma dovrebbero essere davvero resi, cioè, soprattutto il servizio pubblico del nostro paese, in particolare che il film appunto è italiano al 100%, conosciuto in tutto il mondo, di un autore conosciuto in tutto il mondo, di un'attrice, Magnani e Fabrizi, che insomma
è il film italiano per eccellenza, con ossessione, occorre anche i suoi fratelli magari per certi versi, Ladri di biciclette o Umberto D, comunque siamo lì, questi sono i film che poi hanno fatto il cinema italiano. Questo è un film che si vede ancora oggi, con tutti i difetti che ha, tecnici per motivi di materiali, a un lavoro sulla fotografia, a un lavoro sui personaggi, un ballerino austriaco che fa il capo dell'SS, che ovviamente è ridoppiato, ma come recita è una cosa
incredibile.
Anche a cui prettamente cinematografico.
Sì. Anche i personaggi magari che hanno un ruolo più contenuto, più piccolo, insomma, regalano delle prove incredibili. E questo ti fa capire la grandezza del cinema, del nostro cinema di ormai davvero 80 anni fa. Fa quasi paura dirlo, perché insomma dice che 80 anni fa, sì, era il cinema di 80 anni fa. E quindi insomma, Roma città aperta, sono contento che si trovi, che si trova sulla piattaforma di RaiPlay, quindi gratuitamente. Dovrebbe essere così anche per tanti altri film. Poi uno dirà, ma chi è che decide, giudica se questo film deve essere disponibile gratuitamente a tutti? Però insomma, ci sono dei film da cui ci si deve
ogni
passare.
Volta proiettato il 25, perché fu proiettato 10 anni fa, mi sembra, sì. 2014.
Sì, tra l'altro il cinema ritrovato, la Cineteca di Bologna l'ha proprio restaurato 10 anni fa, nel 2014.
Facciamo vuole un appello che volentieri. Tra un anno dobbiamo, fin da adesso, dovrebbe essere proiettato l'anno prossimo per gli 80 anni.
Assolutamente.
Un anno prima.
Guarda, qui a Firenze abbiamo un cinema che lo proietta tutti gli anni, ormai da diversi anni, proprio il 25 aprile, il Cinema La Compagnia. Sarà così anche domani. Domani pomeriggio al Cinema La Compagnia si potrà vedere sul grande schermo Roma Città Aperta. Ecco, e questo penso anche magari da qualche altra parte d'Italia avranno più o meno fatto la stessa iniziativa. Bene, allora noi siamo arrivati in fondo, volevamo parlare anche di altre cose, ma non
posso citarne uno.
Certo, vai.
Allora, è scomparso quest'anno l'ultimo dei fratelli Daviani.
Sì, Paolo.
Per chi non lo sapesse, Paolo Daviani si è fatto, per chi non lo sapesse, il loro padre padrone doveva essere un film per la televisione e poi venne mandato al Festival di Cannes, dove vinse proprio perché fu indicato da Roberto Rossellini, che poi morì un paio di settimane dopo, un mese dopo.
1977.
Esattamente. Quindi io vorrei solamente citare La notte di San Lorenzo dei Fratelli Daviani, che è un film insieme a L'Enfant Fan, ma quello ha altre complessità, lì parla di una decadenza italiana un po' dopo. Vorrei citare comunque questi due film come film per il 25 aprile, un po' per ricordare i fratelli Daviani, un po' per ricordare un passaggio, un riconoscimento che c'è stato da un autore gigantesco. Loro non sono stati così importanti, ma sono degli autori, sono stati autori tali, e quindi questi due titoli mi faceva piacere farli, giusto per questo collegamento qua.
Certo, e c'è anche una questione privata, se non ricordo male, che tra l'altro è uno degli ultimi film che hanno diretto insieme, e sul partigiano. Sì. L'ultimo film diretto insieme nel 2013, sì. Tratto dal romanzo di Beppe Fenoglio, una questione privata, sì.
Perché Leonora a Dio lo diresse solamente.
Esatto, che racconta proprio la storia del partigiano Giuseppe Fenoglio, detto Beppe, Beppe Fenoglio, sì. E, va bene, allora, io non rovino questo momento alto di trasmissione con Sandro di Abbastanza, perché lo sai che ormai va avanti questa immancabile. No, ti dico solo anche un po' per stemperare la situazione, che una persona a me molto cara, che ascolta anche altre radio, ha sentito che Sandro di Abbastanza manda messaggi anche ad altre radio, per specifico Radio 105. Quindi il mistero si infittisce. È una persona
che
passa
l'informazione comunque.
Ma sì, no, io pensavo avessimo l'esclusiva su Sandro, invece no, manda messaggi pure da altre radio. Cioè, proprio ha molto tempo libero Sandro di Abbastanza, direbbe qualcuno. Va bene. E a parte questo, chiudiamo un po' con del colore questa bellissima chiacchierata.
Ma in realtà sei tu, Daniele, dillo, sei il tuo alter ego.
Cavolo, mi hai scoperto, Jacopo. Caspita, mannaggia, non ti chiamo più. Non ti chiamo più. Va bene, allora io ti ringrazio come sempre, Jacopo. Non so se hai scritto qualcosa tu sul 25 aprile da qualche parte.
No, forse uscirà qualcosa, avrà ancora bisogno un attimo vedere che sono stati presi un po', oggi c'è ancora tempo.
C'è ancora tempo. C'è tutta la giornata di domani. Per questo io ti auguro un grande 25 aprile, buon 25 aprile
a
davvero.
A te Daniela, a te e a tutti quanti quelli che ci ascoltano.
Grazie, ciao. Grazie Jacopo, mille. Un abbraccio,
ciao.
Stronzetto, non l'ho mai preso nel di dietro, ma per te potrei fare un'eccezione.
Ti prego Marta, voglio tornare a casa.
Ora devi fare una scelta: figli o sballo anale? Perché non so cosa ti abbiano insegnato in quelle 5 scuole, ma se lo infili nel culo non li possiamo fare 3 figli, hai capito?
Senti Marta, tornatene a casa.
Mi stai facendo innervosire con queste stronzate da indeciso del cazzo.
Fammi passare, Marta.
No, ormai ti ho donato delle parti di me. È troppo tardi. Quindi il minimo che tu possa fare è aiutarmi a rimettere insieme i pezzi con una maledetta giustizia.
Eccoci qua, allora, 17.53, apriamo la finestra sulle serie televisive ritrovando Federico Vascotto. Ciao Federico.
Ciao Daniele, ben ritrovati tutti gli ascoltatori.
Ben ritrovato anche a te. Allora, chi ci segue sui nostri social e chi non ci segue invito a seguirci su Facebook, da poco abbiamo aperto anche un profilo Instagram. Ieri mi sono un po' divertito lanciando, no? Non so se tu l'hai visto,
un
giochino con le emoji, tu indovina dalle emoji i titoli, cioè gli argomenti di cui parleremo, che siano film o che siano serie TV. Allora c'è qualcuno appunto che mi ha detto: hai messo il cervo, parlerai di Temptation Island. Ma vi pare il caso che parliamo di Temptation Island? Ma assolutamente no, assolutamente.
Questa associazione di idee è interessante.
Sì. Perché nell'immaginario, nel web, il simbolo del cervo è rappresentativo di Temptation Island. No. Invece è rappresentativo, diciamo, perché è anche una delle immagini, e c'è sul profilo Instagram e Facebook della Settima Ossessione, l'ho messa proprio per chiarire la situazione. Una delle immagini simbolo di questa serie di cui ci apprestiamo a parlare è proprio il protagonista, che è seduto credo su un autobus, no, in fondo ad un pullman, con dietro l'immagine delle corna di un cervo. Allora, la serie in questione è una serie di cui si fa un gran chiacchierare in queste ultime settimane, che è balzata anche al primo posto dei più visti di Netflix. Si intitola Baby Reindeer, giusto? Che poi reindeer è renna in inglese?
Sì, esattamente, reindeer. La piccola renna sarebbe.
La piccola, perché deer, sì, cervo, renna, esatto, è reindeer, la piccola renna. E perché si fa un gran parlare? E che cosa c'entra il cervo?
Esatto. Si fa un gran parlare perché è una di quelle serie che è interessante, no? Perché Netflix l'ha poco pubblicizzata, ma evidentemente sapevano che sarebbe vissuta di passaparola, come è successo e sta continuando a succedere, tant'è che veramente in pochi giorni è balzata, insomma, sempre più in alto nella top 10, è arrivata addirittura al primo posto, come dicevi tu. Questo perché innanzitutto racconta una storia vera, è una una serie di finzione, quindi non una docuserie, che vanno tanto, sappiamo, di moda soprattutto su Netflix, ma in questo caso si tratta di una storia di finzione che Richard Gadd, un comico inglese, ha voluto portare nella serie, l'ha creata, interpretata e scritta lui, ha fatto tutto lui praticamente, e ha voluto raccontare la sua esperienza reale accaduta negli anni tra il 2015 e il 2018 con una stalker. Quindi ribaltando un po' quello che di solito succede, perché di solito notoriamente lo stalker è uomo e la vittima è donna, no? Di solito è così. E quindi un ribaltamento di genere è anche un ribaltamento di narrazione, di punto di vista, di quello che succede. Ed è un modo per farci capire attraverso la scrittura e l'interpretazione di Richard Gadd che queste cose possono succedere a chiunque. Lui è più giovane, la stalker è una donna di mezza età che un giorno entra nel pub dove lui lavora in centro a Londra, lui, preso dalla compassione sul fatto che apparentemente non può neanche pagarsi una tazza di tè caldo, fuori fa freddo, gliela offre, non l'avesse mai fatto, perché da quel momento la donna inizia a, come dire, sviluppare un'ossessione sempre più compulsiva verso di lui, arrivando insomma a vari comportamenti da stalker. Ora, senza spoilerare troppo, diciamo che sì, ne combina di tutti i colori,
Si
rivela molto presto.
Tra l'altro è anche una
stabile, con evidentemente dei problemi.
Ho visto i primi due episodi quindi ancora sono agli albori della serie.
Però hai visto che abbastanza presto lui capisce che la donna
cioè già da come si presenta tutti i giorni, vestita diversa, con un'acconciatura diversa, parlando
esatto,
magari anche di cose di
millantando con i più insomma in uno prestigioso studio addirittura suo, però non aveva nemmeno i soldi per pagarsi,
dicendo anche dei nomi così a caso, che insomma parlando di nomi di persone che non si capisce bene chi siano.
Esatto, quindi inizia questa relazione profondamente tossica, a chiamarla relazione anche diciamo sbagliato, questo rapporto disequilibrato tra i due, che però rivelerà col tempo e con le puntate diciamo dei traumi del passato di entrambi i protagonisti, perché è di questo che in fondo la serie parla, non solo di come possa accadere uno stalking oggi insomma negli anni 2010-2020, ma soprattutto di quanto questi eventi traumatici possano portare alla luce dei traumi che pensavamo di aver, come dire, rimosso da noi, ma come sappiamo in realtà un trauma ce lo portiamo, soprattutto se
ce lo portiamo dietro,
grave,
certo,
ce lo portiamo dietro, e può, come dire, poi svilupparsi e ripresentarsi nelle maniere più assurde e disparate. La serie è molto interessante perché intanto a me ha messo molto a disagio durante la visione, perché tutto il tempo tu dici: ma com'è possibile che lui si comporti in questo modo con lei, avendo capito abbastanza presto che non è una persona tanto stabile? E ci mostra una persona che ha dei problemi di autostima, che in quelle attenzioni, no, di una stalker può addirittura vedere forse, no, un modo suo per fargli capire che è speciale, e quindi ci porta veramente dentro la psicologia umana sempre più complessa e contorta, che non, insomma, molto spesso non fa quello che ci aspetteremo, non ci porta a fare quello che si aspettano le persone. Ha degli episodi che vanno dai 30 ai 40 minuti, quindi abbastanza brevi, però sono anche molto intensi. Il quarto episodio in particolare è l'episodio, diciamo, della svolta, no, a metà della serie, che è composta da 7 episodi, e lì vedrete, insomma, se le inizierete, che sarà un episodio particolarmente intenso, perché rivelerà insomma molto del passato dei protagonisti, molte cose insomma si spiegheranno. Però è una serie che quindi non è un drama, non è una comedy, non è un true crime, non è una docuserie, è un po' tante cose in una, e forse proprio per il non,
sì,
può non essere diciamo incatolabile in un'etichetta,
un oggetto a sé stante,
così tanto, e se ne parla così tanto, perché riesce a raccontare in modo diverso un argomento quasi abusato, no, negli ultimi tempi, tra il true crime e lo stalking, insomma, però davvero in modo interessante e nuovo, ecco.
Noi abbiamo parlato spesso, come sai, Federico, in questi anni, della promozione di alcune serie piuttosto che magari altre, sulle serie cui Netflix fa un gran battage pubblicitario, altre molto meno. Ecco, questa è una di quelle serie che invece Netflix appunto ha rilasciato giusto il trailer sul canale YouTube e basta.
Esatto.
Però è una serie cresciuta col passaparola.
Esatto, ma evidentemente era quello che sapevano, avevano previsto, diciamo, sarebbe successo, in cui confidavano, e diciamo che la serie comunque si presta al passaparola proprio perché tratta un argomento così attuale. Io ho letto tanti commenti anche sui social di persone che hanno detto: io ho vissuto una cosa simile e mi sono ritrovata in tanti comportamenti, anche del protagonista. Poi c'è Jessica Gunn, che insomma interpreta Marta, la stalker, è molto brava nel, come dire, no, passare da una sfaccettatura all'altra così in poco tempo, proprio come una persona non mentalmente molto stabile. Sono bravi tutti quelli che interpretano anche i genitori di Gad, insomma tutto il suo nucleo, il suo villaggio, chiamiamolo così. E la cosa interessante è che sappiate, che poi ho fatto una ricerca, diciamo, finita la serie, quasi tutto quello che viene raccontato nella serie è vero, cioè c'è molto poco di modificato, cambiato a livello narrativo ai fini, insomma, creativi, ecco, della storia.
Storia
e tutti i messaggi che si vedono nella serie, perché appaiono, è anche uno dei modi, insomma, per far capire, insomma, il progresso, insomma, di questo stalking, sono veri, sono stati pescati dall'autore, da quelli che lui realmente ha ricevuto dalla sua stalker, che ovviamente non si chiama Marta, e lui non ha voluto rivelare il
tanto, certo,
di questo si è parlato, insomma, negli ultimi
ma
giorni.
Ecco, ma di questo, senza spoilerare il finale, che non so se poi è attinente con davvero la storia reale.
No, non lo spoileriamo, non ti preoccupare, non vi dico come va a finire, guardate.
No, ma dico solo se tu sai se la storia reale è attinente con il finale della serie.
No, non è finita così.
Non è finita così.
Ti dico questo, no, non è finita così quindi... come finisce nella serie, ci sono delle piccole differenze.
Delle differenze.
Però questa cosa, per esempio, dei messaggi è molto vera, e comunque spieghiamolo, perché se no, giustamente, Baby Reindeer, cioè, si intitola così perché il soprannome che Marta dà
con Donnie Dunn,
l'alter ego, insomma, di Richard Gadd nella serie, la sua piccola renna, il suo piccolo cervo, che vuole essere una cosa quasi inizialmente non dolce, così affettuosa, e poi in realtà, insomma, si rivela per niente.
Tra l'altro, appunto, glielo scrive in tutte queste mail completamente sgrammaticate.
Completamente sgrammaticate, e davvero i messaggi erano completamente sgrammaticati, di una donna che in teoria faceva l'avvocato, quindi era tutto che che non acculturata, voglio dire, alfabetizzata.
Sì.
Però il soprannome viene da lì, e verrà spiegato anche questo nel finale, perché quel soprannome, insomma, da cosa deriva.
Ecco. Quindi, non c'entra comunque Temptation Island.
Niente, vi ho detto tutto.
Non c'è, sfatiamo il mito che non c'entra Temptation Island.
Sfatiamo il mito che non c'entra assolutamente Temptation Island.
No, perché ho capito che sul web l'emoji davvero del cervo è rappresentativa di quel programma. Va bene, parlano sempre cose nuove.
Un'altra volta chissà cosa indovinano, nel senso, chissà cosa trovano.
No, io pensavo che il cervo fosse l'emoji più appropriata, appunto, per...
No,
il cervo, sì, il cervo, la renna, insomma, un animale con le corna, diciamo così, ma non so se l'emoji è il cervo o la renna effettivamente. Vabbè, un animale cornuto. Va bene, Federico, grazie come sempre dei tuoi preziosi consigli e del tuo prezioso intervento. Ci sentiamo non tra 7 giorni, perché è il 1° maggio,
certo,
ma ci sentiamo tra 15 giorni.
Perfetto, ciao Daniele.
Ciao buon 25 aprile.
È sacro il 1° maggio. Ciao
ciao, ciao 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 ciao. Allora, noi siamo arrivati in fondo anche di questa 30ª puntata, che potete riascoltare tramite podcast sul sito di Nova Radio, sulle piattaforme streaming tipo Spotify, Amazon Music, Apple Podcast. Non mi sa questo venerdì, perché comunque c'è un ponte, ci sono giorni di festività, quindi è probabile che il podcast slitti all'inizio della prossima settimana, però ci sarà, lo troverete, tanto ci avremo anche una settimana di pausa, quindi ve lo potete riascoltare tranquillamente anche nel corso della prossima settimana, in assenza della nostra trasmissione, che tornerà a partire da mercoledì 8 maggio. Quindi ne approfitto per farvi già gli auguri di un buon 1° maggio, la festa dei lavoratori, ma soprattutto un buon 25 aprile a tutti voi. Grazie e buona serata su Nova Radio.